In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E ho promesso di offrire, che preghiamo in questa messa, per la mamma di Umberto, questo amico del gruppo, di Gazzoldo, Mantova, qualcuno forse l'avrà visto di voi, che appunto per la sua mamma che è morta, come dicevo ieri sera, è morta in Egitto, dove era in viaggio, ammalata di questo, forse partita e l'aveva già senza saperlo, dal coronavirus. Quindi è morta così, lontano e isolata, solo con un paio di telefonate da parte dei suoi. Ecco, li ricordiamo, preghiamo per lei e preghiamo per Umberto, per la sua famiglia, per i suoi figli.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 61, versetti 5-9. Ci saranno estranei a pascere le vostre greggi, e figli di stranieri saranno vostri contadini e vignaioli. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Vi nutrirete delle ricchezze delle nazioni, vi vanterete dei loro beni. Invece della loro vergogna riceveranno il doppio. Invece dell'insulto avranno in sorte grida di gioia. Per questo erediteranno il doppio nella loro terra, avranno una gioia eterna. Perché io sono il Signore che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Parola di Dio.
Ecco, siamo già introdotti nel seguito del capitolo 61, che, come abbiamo visto, si apre con la descrizione, col racconto della vocazione e della missione del profeta, che, benché anonimo, come quello che noi chiamiamo o che tutti chiamano il secondo Isaia, e tuttavia la sua voce emerge, se la interpretiamo in questo modo, cioè ovviamente parla di sé e della sua vocazione, noi sentiamo la sua voce per quel che riguarda il terzo Isaia proprio in questo brano, un brano così, come dicevamo, così significativo, perché è uno di quei testi che noi possiamo legittimamente pensare sui quali Gesù si è formato e addirittura lo ha citato e lo ha attribuito a sé. Quindi è una linea, un tipo di profetismo, di messianismo che qui viene indicato. E ricordavo, abbiamo anche voi avete in fondo detto la stessa cosa, come la cosa essenziale, ecco, della sua missione è esplicitata come la consolazione degli afflitti di Sion. Quindi è una missione che riguarda in modo speciale, molto vicina, diciamo, come stiamo proprio leggendo questo tra poco, ecco, nel Vangelo di Matteo, molto vicina alle beatitudini, possiamo sentire una consonanza ben fondata fra quello che è espresso nelle beatitudini, cioè la consolazione di coloro che sono umili, di coloro che sono miti, di coloro che perseverano in tutto questo, nell'invocazione che venga il regno di Dio, nella purificazione di se stessi, beati i puri, perché vedranno Dio, è molto vicino alla consolazione qui che si dice, alla missione del profeta, che è per coloro che sono così. È chiaro che c'è anche un invito dentro a questo, un invito a diventare così, ad essere così, a essere coloro che potranno godere la consolazione quando verrà, perché sono coloro che hanno pianto, cioè che hanno fatto lutto per Sion, che hanno invocato la redenzione. Ecco, abbiamo queste espressioni anche nei Vangeli, io non voglio tenerla troppo lunga, ma anche lui aspettava il regno di Dio, quando si parla di Giuseppe di Arimatea in un Vangelo, è un'espressione fissa, aspettava il regno di Dio, cioè apparteneva a coloro, è un titolo di onore, cioè apparteneva a coloro che vivevano in questo modo, come dicono le beatitudini. Ecco, comunque oggi abbiamo di seguito dove si prefigura di nuovo il futuro, ecco, i cambiamenti futuri, anche perché si parla anche di cambiamenti, non è più come prima, neanche in Israele, cambia anche dentro a Israele. Ecco, a voi la parola.
Per iniziare io inizierei dall'ultimo versetto, 9, che mi ha fermato, ma non so se è proprio il centro. Comunque a me ha colpito molto, molto, insomma mi ha colpito, mi sono chiesta, ma come sarà famosa tra le nazioni questa stirpe di Israele, questa discendenza in mezzo ai popoli, ecco. Chi li vedrà li riconoscerà come benedetti, ecco. Anche se non è espressa questa parola, però mi sembra che appunto le genti attendano intanto una fedeltà alla benedizione e una testimonianza. Mi sembra che fosse proprio questo il riconoscimento. Coloro che li vedranno ne avranno stima, perché essi sono la stirpe che il Signore ha benedetto. E lo legavo anche al versetto 6, che dice appunto che saranno tutti sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio, sarete chiamati, e quindi le genti, i popoli vedranno questa cosa e lo riconosceranno, ecco perché il profeta prevede, insomma, mi sembra, che questo popolo, ecco, così ammirato, così apprezzato, così proprio che vedono, ecco, e suscita stima, secondo me, ecco, è per la piena adesione al Signore. Mi ricollego appunto a ciò quello che ha detto ultimamente alla fine Giovanni, ecco, questa cioè ad essere appunto come il Signore l'ha fatta questa città, questo popolo, ecco, così è la testimonianza e la fedeltà. Non so se il salto è, però voglio dire quante promesse ha fatto il Signore, questa potrebbe essere proprio quella definitiva, eppure Gesù poi piange su questa Gerusalemme che la vede, ecco, che vede Gerusalemme che non ha ancora, ecco, in cui, cioè non ha riconosciuto per un mistero, che qui poi, no? Ha riconosciuto appunto il tempo in cui è stata visitata, che non ha conosciuto la via della pace. Siamo ancora, ecco, in questa, cioè Gesù chiedeva, insomma, questa conoscenza, e ancora.
Ma io ero ripartita dalla fine del versetto 3, quando abbiamo letto essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore per manifestare la sua gloria. E perché poi oggi al versetto 6, vabbè, dopo aver detto che appunto ci saranno estranei a pascere le greggi, a stranieri saranno contadini e vignaioli, dice: voi sarete chiamati, come lì aveva detto si chiameranno querce di giustizia, qui dice voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio, sarete detti. Penso che siano gli stessi, quelli che lì erano chiamati querce di giustizia, qui sarete chiamati sacerdoti del Signore. Allora ero andata a rileggere il parallelo di Esodo 19:5-6, dove proprio la promessa dell'alleanza, dove il Signore dice: voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli, voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Quindi mi sembrava che qui il profeta è questo che profetizza, insomma, è questo che profetizza quel momento in cui il popolo ritornerà alla, come dire, ritroverà la sua chiamata prima, quello che sarà quello per come il Signore l'aveva pensato, l'aveva chiamato, l'aveva eletto, ma questa sarà opera del Signore, come diceva prima, piantagione del Signore. Quindi queste, cioè, pensavo alla giustizia, la giustizia che finora abbiamo detto, abbiamo visto che ha parlato della giustizia sociale, quindi del ma giustizia forse più allargata qui, quando si tratta di essere sacerdoti del Signore e di ministri del nostro Dio, e una giustizia, cioè per poter offrire al Signore un culto secondo giustizia. Allora così mi era venuto in mente Malachia, il capitolo 3, quando parla appunto che manderò il mio messaggero a preparare la via davanti al Signore, l'angelo dell'alleanza, e poi dopo tutta quella purificazione dice: purificherà i figli di Levi. Vabbè, qui parla dei figli di Levi, però si potrebbe estendere a tutti. E li affinerà come oro e argento perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. No, mi aveva colpito questa cosa perché la giustizia per il popolo di Dio abbraccia tutto, abbraccia la giustizia sociale, ma abbraccia lo poter stare davanti a Dio a nome di tutti. E questo però è questa, cioè questo dipende da questa alleanza eterna che il Signore concluderà, perché poi dice: concluderò un'alleanza eterna. E poi ci sono tante altre cose.
Anche io ho visto che si può leggere anche in questo, senso, questo linguaggio sul culto. E anche per quella variante o possibilità di lettura che noi ascoltiamo sempre quando leggiamo questo cantico in latino, che dice: odio la rapina nell'olocausto. E dunque in latino dice: rapina min olocausto. È una variante riportata anche qua nella nota, un altro modo di leggere. Quindi, poiché io sono il Signore che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia, odio Abu.
Il testo massoretico è: odio la rapina nell'olocausto,
appunto. Quindi
Beolà.
Esatto, quindi qui si
un
parla
po' strano,
però qua si può parlare, si può anche intendere proprio così, nel senso che diceva la Linda, di una purificazione del culto.
Sì, si corregge, leggono Beavla invece di Beolà, e allora viene fuori l'odio, la rapina e l'ingiustizia.
Allora, non so se hai capito quello che ho detto, comunque va bene. Si può leggere, allora, si può leggere come una purificazione del culto.
Sì, sì.
E i versetti che mi hanno fatto problema sono i 5 e 6, che se li si leggono a livello politico, qua si parla di sfruttamento delle nazioni, non c'è niente da godere di tutto ciò. Però potrebbe essere, sì, potrebbe essere una sorta di contrappasso, potrebbe essere letto così, perché si parla del doppio, quello che avete ricevuto, richiama anche il capitolo 40. Ma potrebbe esserci anche un secondo livello, cioè una sovrabbondanza tale anche di gente che arriva a servire Dio, come nel senso del capitolo 66, un po' come dice Zaccaria, che quindi il Tempio non basta più, tutta Gerusalemme è come il Tempio, i sacerdoti non bastano più, quindi tutto il popolo è sacerdote, e sacerdote per tutta l'umanità. Il senso del tutto popolo sacerdote e poi era poi anche la scelta dei Leviti nel secondo Esodo, il secondo libro dell'Esodo, è come una primizia tra tutto il popolo: tutti voi siete santi, ma io mi scelgo solo una tribù per fare il culto. Vabbè. E poi in questo senso si parla ancora, un termine molto importante, l'alleanza perenne. Il termine alleanza richiama ancora alla promessa dell'alleanza nuova, e infatti dopo dice: sono la stirpe che il Signore ha benedetto, come fossero ancora di questa discendenza tutti i discepoli del Signore. Poi volevo fare una domanda. Siccome siamo tornati al versetto primo, che è colui che sta parlando, quando nel Nuovo Testamento si parla di Messia, ci si riferisce, cioè all'epoca di Gesù, ci si riferisce all'unzione regale, cioè alla discendenza di Davide, oppure a questo tipo di unzione, questa qui detta qui? Perché in questo caso anche questo testo è letto come profezia messianica, cioè non è come hai detto tu, che il profeta qui è solo un annunziatore di quello che il Signore farà. In questo caso, se la lettura che è stata fatta anche ai tempi di Gesù, non solo da Gesù ma anche ai suoi tempi, l'unzione di quest'uomo è quella da cui poi deriverà l'unzione messianica, cioè il termine anche Messia come consacrato da Dio, questo profeta è anche un realizzatore. Io mi muovo di più su questa seconda ipotesi. A me sembra che sia anche un realizzatore, non solo un annunziatore della salvezza. Io mi muovo nell'idea che questo sia un servo simile ai servi del Signore, anche per quello che si dice dopo, che però non dico adesso.
Per quel che io ho capito, posso avere, posso forse non aver capito bene, sulla domanda, partendo dalla domanda finale, cioè mi pare di aver capito sul problema, sul carattere di questa unzione di cui si parla al versetto 1, se sia un'unzione, cioè se si parla di un profeta o se sia un'unzione regale, qualcuno vuol vedervi un'unzione regale, e quindi poi un testo messianico. Naturalmente le idee possono essere diverse, io credo che sia simbolico, e starei con molti commenti anche moderni ebraici. Qui non si tratta di un'unzione con l'olio speciale con cui si ungevano i sommi sacerdoti o anche il re precedentemente. Qui si tratta di un'unzione simbolica, cioè con lo Spirito Santo, cioè il fatto di un'ispirazione e la scelta profetica, l'elezione del profeta. Io sono di questa idea. Qual è la prova di questo principale? La sua missione. Si è mai visto un re che fa queste cose? Questo mi sembra il problema del testo. Poi ci sono le interpretazioni. Questo non esclude che venga letto questo testo come testo messianico. Tra l'altro gli antichi non è che distinguessero il primo Isaia e il secondo Isaia, quindi è possibilissimo che venisse letto non soltanto nel Nuovo Testamento, ecco, cioè in Gesù, ma che venisse letto anche altrove, come un testo che riguarda questa figura che però aveva molte caratteristiche diverse a seconda di chi la pensava, questa figura che si può riassumere nel termine Messia. Ecco, quindi è possibilissimo quindi il capitolo 61 può essere visto in collegamento con tutti gli altri, anzitutto col primo Isaia, Isaia 11, eccetera. Certo, questo è possibile successivamente. Quindi distinguerei, ecco, però rimane a mio parere che anche quando Gesù cita questo testo in Luca, questo caratterizza la sua missione messianica in senso profetico, cioè lui non si presenta come un re, e questo sarebbe anche confermato, lo dicono in tanti, dal fatto che Gesù non si autodefinisce mai nei Vangeli come figlio di Davide, come Messia, anzi rifiuta, sono altri che lo dicono, poi sono gli evangelisti naturalmente che dicono che lui è il figlio di Davide, ma lui non lo dice mai. E quindi, perché evidentemente poteva avere il Messia figlio di Davide delle caratteristiche, come venivano interpretate, che Gesù non era la sua linea. Vabbè, questo non voglio allontanarmi troppo. E poi avete già sottolineato due punti principali o tre, li ho sentiti così, come i cambiamenti futuri per Israele. Qui si parla di Israele, anche se ci sono anche le genti, ma le genti qui servono molto per sottolineare le differenze, che è sempre una parola di consolazione. E voi sarete detti sacerdoti del Signore, ministri, qui è il servizio nel Tempio, il servizio liturgico. Esodo 19,6 è un testo molto interessante, molto bello, ma può essere inteso anche lì in modi diversi. Voi sarete per me Mamlechet Kohanim, un regno di sacerdoti, cioè un regno, e difatti aggiunge dopo Vegoi Kadosh, cioè è una gente, un popolo santo. Quindi può essere letto come voi sarete un regno in cui ci sono dei sacerdoti e un popolo che deve essere santo. C'è una distinzione fra i sacerdoti in Israele e il popolo. Qui però è inteso che tutti sono sacerdoti, ma non nel senso solo spirituale, teologico, diciamo, nel senso liturgico, perché la seconda espressione è chiaramente Meshartelo Eno, vuol dire coloro che nel Tempio fanno le cerimonie. Questi sono i Meshartim, è un termine tecnico preso dalla Torah, dal Levitico, quindi sono... voi sarete tutti dedicati al culto, e quindi naturalmente le altre cose le devono fare altri, non potete farle voi, ecco, contadini eccetera devono. Quindi mi sembra un enorme, può essere anche inteso come una realizzazione di Esodo 19,6, se là una specie di promessa: sarete per me un regno tutto di sacerdoti. Qui si riprende questa promessa. Pietro lo applica a quelli a cui parla, quindi ai credenti in Gesù, probabilmente dei gentili. Pietro riprende la stessa, sì. Volevo segnalare un'altra linea al versetto 9, perché tutti i gentili riconosceranno che voi siete la stirpe che il Signore ha benedetto. Beh, questo si può dire che è anche in parte realizzato, no? Noi siamo la prova storica, no, non dico che voglia dire solo questo, ma noi siamo la prova storica che dei gentili, e non pochi, hanno riconosciuto che loro, che Israele, è la stirpe benedetta dal Signore. Questo era più chiaro di così. Quindi in un certo senso potremmo dire si è realizzato, o comunque c'è stata una realizzazione. Io volevo segnalare un testo molto bello degli Atti degli Apostoli. Alla fine del capitolo 3, nell'esortazione di Pietro, molto bella, dice: voi siete i figli dei profeti, si riferisce ai giudei che lo ascoltano, e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri, quando disse ad Abramo: nella tua discendenza saranno benedette le nazioni della terra. Nella discendenza di Israele saranno benedette le nazioni della terra. In questo caso la discendenza non è Gesù, come in altri testi Paolo lo applica a Gesù. La discendenza sono i figli di Israele. Difatti segue: Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, lo ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione. Quindi la benedizione ha una storia lunghissima da Abramo, e Pietro argomenta così: Gesù è stato mandato a voi per portarvi la benedizione, quindi accettatela, accoglietela da Gesù, in modo che questa benedizione passi alle genti. E per questo cita Genesi 12: nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra. Insomma, e anche il testo di Isaia, riconosceranno che questo è la stirpe che Dio ha benedetto. Secondo Pietro, almeno io presuppongo, penso questo, secondo Pietro Dio ha benedetto naturalmente questa stirpe da sempre, da Abramo, eccetera, ma quando veramente ha dato la sua benedizione definitiva a Israele? Con Gesù. Con Gesù. Gesù è stato mandato a Israele per portargli la benedizione. Quindi l'esortazione di Pietro naturalmente è: voi dovete accoglierla in modo che questa benedizione passi alle genti, perché la benedizione dice che tutte le genti saranno benedette in te, nella tua discendenza. In certi testi questo in te, in Paolo, in qualche testo di Paolo, è attribuito a Gesù, questo te è Gesù, in altri testi, come gli Atti, è la discendenza di Israele. Ecco, prima di rinnovare il mistero, la grande benedizione che sempre ci viene confermata mediante l'Eucaristia, preghiamo per tutti, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo in modo particolare in questo periodo, perché nell'Eucaristia, di cui molti sono privati, tutti i cristiani possano elevare al Signore la intercessione nel nome di Gesù per tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ancora preghiamo per tutti i pastori della Chiesa, perché possano in questo momento sostenere, confermare e consolare il popolo nella speranza, nella fiducia nel Signore, nel rivolgerci a Lui come figli. Preghiamo. Preghiamo ancora per tutti quelli che sono nella prova, perché possano sentire la vicinanza del Signore e anche la forza dell'amore dei fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti quelli che in questo momento sono particolarmente chiamati a servire i fratelli. Preghiamo per tutti i medici e tutti quanti servono coloro che sono nella malattia. Preghiamo anche per tutti i governanti, tutti quelli che hanno una responsabilità sociale, perché il Signore li sostenga, li consoli, dia loro sapienza. Preghiamo. Invochiamo sempre il dono della pace insieme con tutti quelli che gridano per la mancanza di pace, con tutti coloro che subiscono ingiustizia, violenza, oppressione, schiavitù, per tutti i profughi in particolare che non hanno un posto dove stare, che non hanno i beni indispensabili per la vita e si sentono chiudere tutte le porte. Preghiamo. Ancora, preghiamo per coloro che invece nella prova sono tentati di indurirsi, di ribellarsi, perché il Signore li illumini a inginocchiarsi davanti a Lui e a sperare nella sua salvezza, invocarla. Preghiamo. Preghiamo anche per noi, perché il Signore ci conceda perseveranza nella intercessione con grande speranza, la speranza nella sua promessa, nella sua compassione, di cui anche oggi il Signore ci ha parlato nel Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ascolto, Signore, queste preghiere. Tutto quello che è nei nostri cuori e ancora di più tutte le persone, i bisogni di coloro che ti invocano e anche di coloro che non sanno invocarti, per Cristo nostro Signore. Amen.